Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto anche a Claudio qui con me. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buona settimana. Inizia questo mese di luglio.
Mese di luglio che si annuncia caldissimo come... Allora, salutiamo anche il primo ospite che abbiamo quest'oggi in linea telefonica. Si tratta di Giuseppe Lumia. Grazie, onorevole, per essere in nostra compagnia, innanzitutto. Vediamo se ci sente. Pronto? Ecco, forse...
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Ecco, adesso la sentiamo. Allora, Giuseppe Lumia, lo ricordiamo, è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia, deputato, insomma, una lunga carriera politica... e con il quale vogliamo ripercorrere, diciamo, alcune notizie che troviamo sui giornali, in particolare quest'oggi il quotidiano di riferimento, il Corriere della Sera. E cominciamo dunque dalle notizie che troviamo a pagina 2 e 3, 20 passi in Corea del Nord. Trump e Kim fanno la storia, e la S è la S maiuscola. Per la prima volta un presidente americano mette piede nel Regno Rosso, anche qui maiuscole che si sprecano. Ora lavoriamo per la pace. Dunque, grande enfasi su questo evento, per certi aspetti inaspettato, ma merita tutta questa enfasi? Lo chiediamo subito a Giuseppe Lumia.
Il problema c'è, perché la minaccia atomica è sotto gli occhi di tutti. Naturalmente c'è anche la strumentalizzazione. Le perbole si sprecano, annunci e squilli di tromba a non finire, e quindi un gioco delle parti,
una foto
per Trump.
Ecco, ma è una photo opportunity, è una photo opportunity, è quella che si viene definita spesso una photo opportunity, l'opportunità di una,
certo,
bella foto.
Opportunity, certo, certo. E per entrambi, per Trump così lui rientra in gioco nello scenario internazionale, e così anche per Kim, per dimostrare che la strategia della minaccia della bomba atomica produce dei risultati.
Però qui leggiamo un commento di Ian Bremmer: vertice studiato, il regista è stato Xi, ma sul nucleare non cambia molto. Ecco, perché poi dopo alla fine si giudica, i politici sono giudicati anche sui fatti, insomma, non solamente sul...
Se dovessimo guardare i risultati, viene ancora di più fuori, diciamo così, l'immagine strumentale per entrambi i due personaggi in gioco, sia per Trump che per Kim. Naturalmente, siccome è in gioco il destino dell'umanità, bisogna avere pazienza e avere anche l'accortezza di non mandare tutto in fumo. E quindi speriamo che questo dialogo non sia solo strumentale, ma sia anche in grado di produrre dei risultati. E qui purtroppo dobbiamo denunciare la debolezza dell'ONU, perché questi incontri li dovrebbe promuovere l'ONU con un'agenda ben preparata, con degli obiettivi ben chiari, e lo stiamo vedendo anche sulla vicenda degli immigrati, dove questa grande assenza produce dei danni incalcolabili.
Ecco, fra un poco arriviamo anche sul tema degli immigrati, perché è l'altra questione scottante di casa nostra. Però ecco, ancora un'ultima battuta su questa vicenda. Bremmer, che è il fondatore e presidente di Eurasia Group, una società di consulenza sul rischio politico globale, insegnante alla New York University, afferma sul Corriere di oggi: questi incontri creano un effetto di normalizzazione di un dittatore feroce che sta diventando un leader come gli altri. Prima o poi lo troveremo a un vertice internazionale. Ecco, lei condivide questa preoccupazione?
Sì, è una preoccupazione esatta, perché appunto in quel gioco strumentale di cui parlavamo prima, Kim pensa di legittimarsi all'interno del suo paese, visto che c'è una stretta sociale ed economica, oltre che sulla libertà dei cittadini, anche sulla vita reale, concreta e quotidiana. Ma c'è anche un tentativo di sedersi al tavolo dei grandi e dimostrare che è un potente, che è sempre l'ambizione dei dittatori.
Allora, da questo punto di vista, vedendo da un'altra prospettiva, ormai sono parecchi anni che la Corea del Nord è al primo posto della cosiddetta World Watch List, che è una lista dei paesi in cui i cristiani sono più duramente perseguitati, ed è ad opera di un'organizzazione internazionale che si chiama Porte Aperte. Ormai da almeno un decennio, forse più, la Corea del Nord si classifica sempre in testa in questa classifica degli stati, come si possono definire?
Stati canaglia.
Ecco, stati canaglia, cercavo quel termine. Una situazione come questa potrebbe almeno portare a un alleggerimento della pressione, della persecuzione nei confronti, se non di tutte le minoranze, almeno diciamo nel rapporto con i cristiani. Capisco che è un po' riduttivo.
Sempre avuto un criterio guida di valutazione. Quando manca la libertà di tutti i cittadini, le libertà religiose sono soffocate. Sperare in una libertà religiosa in assenza di una libertà generale è una pia illusione.
È chiaro.
Le due cose vanno sempre insieme. La negazione della libertà, delle libertà civili, delle libertà democratiche, delle libertà di opinioni, si accompagnano solitamente con la negazione della libertà religiosa.
Ecco
perché è necessario un intervento globale in grado di bloccare la minaccia atomica, che è seria e non va sottovalutata, e nello stesso tempo avere quella moral suasion, quella forza e quell'energia che solo un organismo mondiale come l'ONU potrebbe potenzialmente avere per sviluppare anche un negoziato che porti alla libertà, sia religiosa sia civile.
Certo, nel passato la ricerca della libertà religiosa, tenendo fuori invece altri tipi di libertà, ha portato dei concordati disgraziati, insomma, no? Con dei regimi come
bravissimo.
Nazisti,
io ricordo
fascisti.
Che nella mia formazione cristiana, quando si cercò di mettere su il concordato con Mussolini, c'era chi all'interno allora del laicato cattolico sosteneva proprio questa idea, sì. Diceva attenzione, è un'illusione, di Mussolini che concede la libertà religiosa, un giorno ce la toglierà anche noi. E infatti poi diedero ragione, perché Mussolini poi passò alla persecuzione del laicato cattolico e della libertà religiosa.
Per non parlare poi dei nazisti, naturalmente.
Esatto,
senta,
esatto.
Arriviamo forse al tema che più sta catalizzando l'opinione pubblica italiana, ma non solo quella italiana, e cioè la vicenda della Sea-Watch. Si legge sul Corriere di oggi: lite con la Germania, in campo il presidente tedesco, Conte replica, chiederò loro dei condannati Thyssen. La Francia dice, Roma rende tutto isterico. E intanto si annunciano nuovi sbarchi. E c'è una interessante intervista che, siccome è abbastanza breve, vorrei leggerla quasi interamente. È un'intervista a Otto Scili. Otto Scili è avvocato, socialdemocratico da sempre, paladino dello Stato di diritto, ma anche del diritto dello Stato. È stato ministro degli interni nel governo rosso-verde del cancelliere Schröder. Scili ci parla dalla Toscana, questa è la sua seconda patria, insomma. Allora, l'intervistatore, che è Paolo Valentino, gli domanda, Carola Rackete, la capitana della Sea-Watch, è un'eroina o una criminale? E lui risponde, né l'una né l'altra, non è sicuramente una criminale e ovviamente non si può che lodare il suo sforzo di salvare delle vite umane e non si può che essere d'accordo con chi dice che salvare vite umane non è un reato. Ma la questione è un'altra, completamente diversa, e cioè se un privato possa prendere a bordo delle persone in mare per poi costringere un paese ad accoglierli. Allora, domanda. Carola Rackete ha violato la legge italiana attraccando di forza Lampedusa. Risposta. Certo, qui entriamo nelle modalità concrete del suo tentativo. La sua è stata una manovra rischiosa che ha messo in pericolo di vita l'equipaggio di una motovedetta italiana. Questa cosa non può essere ignorata. E anche se trovo l'arresto della capitana esagerato, credo che l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti sia stata inevitabile, sarebbe successa la stessa cosa in Germania. Come giudica l'azione sul piano politico? Non trovo molto intelligente provocare il ministro degli interni in carica dicendo che deve mettersi in fila. Premesso, è noto che io non sono un sostenitore di Matteo Salvini, anzi mi riconosco nello schieramento che in Italia gli si oppone e considero la politica della Lega sbagliata e pericolosa, ma azioni come quella di Carola Rackete sono un regalo a Salvini, destinata ad aiutarlo e a far aumentare il suo consenso. Domanda, ma le autorità tedesche hanno difeso la comandante della Sea-Watch? Io trovo sbagliato che i tedeschi si ergano a maestre di morale in Europa, in particolare nei confronti dell'Italia, che si trova in una situazione molto problematica sul fronte dell'immigrazione. Da anni la Germania, ma non solo la Germania, ha fatto poco o nulla per darle una mano e per favorire un consenso europeo su una ragionevole politica migratoria comune. L'Italia ha una delle maggiori esperienze di migrazioni dell'Unione Europea e non può essere certo considerato un paese ostile agli stranieri. Ma come si deve fare con gli immigrati clandestini che prendono il mare grazie all'aiuto di bande criminali? Risposta. Certo che non si può farli morire nel Mediterraneo. Il problema è cosa fare dopo averli salvati. Non si può portarli in Europa, altrimenti diventa un circolo vizioso. Occorre trovare una soluzione prima, nei paesi di origine e di transito finale, dove occorre poter identificare le persone. Non c'è ancora una soluzione, ma occorre lavorarci e cercarla tutti insieme, l'Unione Europea, i paesi coinvolti, le Nazioni Unite, ma non funzionano azioni come questa per presentarsi da eroi di fronte all'opinione pubblica internazionale. Allora, che ne pensa, onorevole?
È un'intervista molto interessante, che va letta con attenzione perché pone delle questioni molto serie. Io chiamo questo conflitto, giocato sulla pelle degli immigrati, un conflitto a somma zero, un conflitto spietato, strumentale anche a questo, un conflitto che non tiene conto della vera posta in gioco. Ecco perché dobbiamo spostarci sia a monte che a valle. Quando l'immigrato si trova a mare non c'è altra soluzione che l'assistenza, che è salvataggio umanitario. Lì non si scappa, lì nessun diritto umano può essere violato. Ma se ci fermiamo solo qui e non andiamo né a monte né a valle, riusciamo di giocare anche noi in questa azione strumentale. A monte bisogna avere un'ONU che si svegli e che intervenga sia sui paesi di origine e blocchi lì il traffico degli esseri umani e garantisca dei corridoi umanitari partendo dai paesi di origine. E poi bisogna intervenire sulla Libia, dove ci sono dei campi di detenzione che sono dei veri e propri lager. E c'è una notizia anche di stamani che, guarda caso, non ha la centralità che meriterebbe. Qual è la notizia? Che nei campi cosiddetti di detenzione stanno morendo delle persone di fame e di sete. Sono ammassati lì sia il governo Serraj sia il governo di Haftar. Si giocano come pozzi di petrolio il controllo di questi campi di detenzione, che sono lucrosissimi per le loro casse. E lì quelle persone sono violentate continuamente e sono lasciate morire nella fame, nella sete e nelle malattie. Ecco perché l'ONU anche lì deve intervenire con delle forze che sono in grado anche militarmente di liberare gli esseri umani dai lager. Non può dire il commissario dell'ONU per i rifugiati che non ha il potere per accedere in questi campi. L'ONU intervenga, l'ONU si faccia dare il mandato con un voto per entrare in questi campi, anche con la forza. E poi si deve andare anche a valle. E qui l'ipocrisia dell'Unione Europea sta sotto gli occhi di tutti noi, con in testa anche la Germania e la Francia, che in queste settimane e mesi ci ritornano indietro gli immigrati, perché il gioco dello Stato-Nazione, su cui per primo ci gioca strumentalmente Salvini, prevede che sia lo Stato dove approdano gli immigrati a farsene carico. Allora si volle questa soluzione con Dublino per esaltare lo Stato-Nazione ed è diventata la nostra trappola mortale. Ecco perché bisogna dire basta Unione Europea con questo gioco strumentale, facciamo un passo in avanti, facciamo diventare il tema dell'immigrazione un tema federale, un tema europeo dove c'è la piena sovranità europea, così tutti sono costretti a farsene carico e nessuno può giocare con la pelle degli altri, in questo caso dell'Italia.
Benissimo, allora a questo punto darei la parola a Claudio, voleva fare un commento oppure una domanda?
Volevo chiedere a Lumia, Ecco, certo che è una situazione strana questa qui, è proprio una sfida tra le ONG e il governo, il ministro degli interni in particolare, perché poi noi sappiamo benissimo che intanto molti stanno sbarcando regolarmente, quindi voglio dire, quindi vuol dire che è proprio una reciproca sfida, ma sappiamo anche che i governi, nessuno è in grado di gestire questa situazione, quindi non è che se la sono inventata l'ONG, è che siccome gli stati nazionali non sono in grado di poter gestire i salvataggi tutto, poi è praticamente stato quasi delegato in una forma il fatto che siano l'ONG. Poi nasce questa sfida. Ecco, ci aiuta a capire qualcosa di più?
È il fallimento di due idee. Il fallimento del ritorno allo Stato-Nazione e il fallimento dell'Unione Europea, del modello confederale. Il ritorno allo Stato-Nazione. Allora l'accordo del governo Berlusconi con l'Europa fu quello di dire a Dublino no, ce ne occupiamo noi, perché è un confine italiano e siamo noi quelli che dobbiamo decidere se debbono entrare o no, una trappola mortale, perché poi alla fine è stato lo scaricabarile degli altri paesi nei confronti dell'Italia. Prendiamo adesso il modello Salvini, che è alleato con Visegrad, con quei paesi appunto che giocano tutto sul sovranismo dello Stato-Nazione, è alleato con loro, ma i primi a dire no alla distribuzione delle quote degli immigrati a Salvini sono i suoi alleati, perché il principio dello Stato-Nazione è il principio classico e tragico, vita mia, morte tua, e quindi non ci può essere mai alleanza tra uno Stato-Nazione e un altro Stato-Nazione, perché il conflitto è all'origine, il conflitto è strutturale, il conflitto è mortale. Anche il fallimento dell'Unione Europea, perché non essendo Stati Uniti d'Europa, non avendo sul tema dell'immigrazione una competenza federale, ma viene lasciata all'accordo tra i governi, questo accordo non arriva e questo accordo gioca sulla pelle, in questo caso dell'Italia, che è paese di confine. Ecco perché in questo gioco strumentale dobbiamo sottrarci. È chiaro che anch'io mi schiero con l'ONG, è chiaro che quando ci sono delle persone a mare non c'è teoria che tenga, le persone innanzitutto vanno salvate, ma cuore caldo e mente lucida. Il cuore caldo ti porta all'umanità, al salvataggio, la mente lucida ti deve far capire che questo gioco strumentale deve finire.
Onorevole Lumia, forse un'ultima domanda prima di lasciarla. Si legge a pagina 11 del Corriere, ma insomma la notizia è riportata da quasi tutti i giornali, duello sul muro con la Slovenia, la Lega per le barriere, no del Premier. Se non si fermano i migranti, necessario chiudere i punti critici. Il Movimento 5 Stelle replica mai una cosa del genere. Ecco, e qui si vede una foto in cui appunto c'è il filo spinato, che sarebbe,
follia.
Sarebbe un passo indietro rispetto, diciamo, alla situazione che abbiamo conosciuto, a cui ci siamo abituati per quanto riguarda la libertà, no? Nell'Unione Europea. Rimane il fatto che, come diceva Claudio, sono parecchie le persone che passano, diciamo, via terra, direi piuttosto normalmente, e evidentemente a certi politici questo sta diventando una cosa imbarazzante, ecco il motivo. Però volevo porle anche un'altra domanda, un altro inciso, e cioè la mafia in tutto questo ci fa dei guadagni?
Sì, con i barchini, cioè con quegli arrivi che non fanno rumore, con quegli arrivi che giorno dopo giorno si fanno nelle coste della Sicilia al di fuori dei riflettori. E quindi c'è da porre un'attenzione. Mi auguro che in Parlamento e la Commissione Antimafia se ne occupi, perché c'è questa azione quotidiana sotto traccia dove a monte ci sono i trafficanti di esseri umani che stanno appunto nei paesi del Nord Africa, e a valle qui da noi in Italia, in Sicilia ma anche a nord, ci sono i trafficanti guidati dalla mafia che stanno capendo che questo è un lucroso traffico, che non ha i riflettori accese e quindi su cui si può giocare, è una partita di affari.
Allora, noi ringraziamo Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, anche su questa finestra, poi credo che ne riparleremo, perché su questo tutto sommato. Se ne parla troppo poco. Grazie davvero per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi.
A risentirci presto.
A risentirci.
Yeah.
Buongiorno dagli studi RWS di Firenze, un buongiorno che estendiamo anche al prossimo ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta di Gaia Simonetti, giornalista sportiva, addetto stampa alla Lega Pro, della Lega Pro che sarebbe la ex Serie C, ovviamente parliamo di calcio. Buongiorno Gaia, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno e buon luglio e buon inizio settimana.
Allora, credo che abbiamo voluto contattarti perché nei giorni scorsi, insomma, siamo stati molti italiani incollati alla TV a seguire il calcio femminile, cosa che è una novità per il nostro paese. Ha avuto degli indici di ascolto, insomma, l'audience altissima, sì. E quindi credo che valga la pena scambiare qualche parola anche con te. Claudio, però, a te la parola prima.
No, prendo al volo i giornali di ieri, La Repubblica e il Corriere, no? La Repubblica, oltre le lacrime, la lezione azzurra, il calcio è di tutte. Arrivederci ragazze, la favola azzurra si ferma ai quarti con l'Olanda, fra l'altro dopo un primo tempo che invece ci aveva ancora fatto sperare, la CT, uomini, prof, noi dilettanti. Che vergogna.
Ecco, allora cominciamo forse da questo. È veramente una vergogna la situazione, la differenza che esiste tra il calcio maschile e quello femminile?
E intanto buongiorno anche a Claudio.
Ciao Gaia.
Allora, i numeri parlano chiaro. Ci sono stati tantissimi italiani ed italiane che si sono incollati alla televisione, si sono innamorate di questa squadra, ma soprattutto si sono innamorate di un modello, un punto fermo, ovvero la tenacia, la determinazione, il coraggio, i sacrifici che queste ragazze hanno fatto per arrivare ai mondiali dopo 20 anni. Io parlerei ora di un cambio culturale. Il mondiale in questo momento ha creato forse un modo più veloce per cambiare a livello culturale e per riconoscere anche questo status di giocatrice professionista. Non solo, in questi giorni si è speso anche il presidente Gravina con parole importanti che sono messaggi chiari, perché lavorando appunto per rendere lo status di professionista di queste calciatrici. Diciamo che l'Italia rispetto ad altri paesi è arrivata dopo anche nel credere in questo calcio femminile. Io ricordo qualche anno fa, 5-6 anni fa, andavo a vedere la Fiorentina donne, che era forse una delle prime squadre a livello femminile nel calcio italiano, ed è diventato un modello. C'era anche Hope, che è il portiere della nazionale americana. Ecco, in tribuna nessuno la conosceva, mentre in America è una persona conosciutissima, apprezzatissima, una delle migliori giocatrici. Diciamo che l'Italia si è avvicinata piano piano a questo calcio, forse all'inizio con pregiudizi oppure con poca convinzione. Oggi non solo il mondiale, ma tutto quello che stanno facendo anche a livello calcistico in Serie A, queste donne hanno fatto capire che ci sono anche loro. A chiusura di tutto la capitana Sara Gama ha detto: noi continuiamo ad esistere, noi ci siamo della serie, insomma non tutto deve circoscriversi a questa bella avventura, a questa bella cavalcata, ma tutto deve continuare. E le parole del presidente federale del lavoro, delle attività che porteranno avanti per riconoscere appunto lo stato di professionismo di questo calcio, fanno ben sperare e alimenteranno il movimento.
Allora Gaia, è molto interessante il fatto che il calcio femminile è sport di valori. Queste ragazze hanno dato anche questo bell'esempio del gioco di squadra, di sacrificarsi per il compagno, la compagna, insomma di creare un gruppo che va al di là anche del volere emergere singolarmente, ma questo è un esempio importante anche per i giovani oggi e per le giovani. Che ne pensi?
Sì, il calcio prima di tutto è un ambasciatore di valori ed è molto forte, ha una voce amplificata rispetto anche ad altre attività. Quindi il messaggio che passa chiaro è il fatto del dare valori, del creare gruppo. Questa coesione, tu hai detto, l'abbiamo vista in campo, questo essere tutti uniti, questo non abbattersi alle prime difficoltà, perché insomma con l'Olanda è stata veramente difficile, fino al 70° la squadra ha retto. E anche questo loro modo di essere una famiglia, infatti in tante dichiarazioni di queste calciatrici c'è proprio questo senso del gruppo, della famiglia e anche di essere una pagina bella di quest'Italia che in questo momento insomma non sta regalando grosse pagine di valori.
E Gaia, ma un calcio professionistico non rischia di emarginare appunto questi valori di cui stiamo parlando?
No, non credo. Io ti parlo anche dalla mia esperienza professionale legata al calcio. Il calcio è la mia vita, è l'attività che svolgo tutti i giorni. Non scendo in campo, sono dietro le quinte. Però ecco, non credo in questo, cioè il calcio anzi può essere aiutato, può essere un supporto per dare questi grossi messaggi che queste ragazze ci hanno trasmesso. La stessa Sara Gama ha detto: ho ricevuto tantissime lettere da bambine che hanno chiesto ai genitori di iniziare a giocare a calcio perché ecco il calcio è passione, è coraggio, è questa tenacia, questa determinazione. E questi belli abbracci che abbiamo visto, insomma, sono scene che ci piacciono vedere, insomma, gli abbracci, le lacrime, ma lacrime che fanno capire che insomma hanno dato tutto. Quindi ecco, il calcio è un grosso volano, è un grosso ambasciatore per i valori.
Ecco Gaia, secondo te anche nello sport le donne sono ancora indietro, purtroppo, nonostante che proprio ultimamente arrivano dei contributi strepitosi da parte delle donne, sembra che ci sia un gap nei confronti degli uomini. È così?
Il fatto che il calcio femminile sia partito più indietro rispetto al calcio maschile, già questo diciamo è un primo gap da superare. Però ecco, quello che abbiamo visto e quello che ci hanno messo le donne, il cuore anche, che il cuore l'abbiamo visto anche attraverso la televisione, Claudio, questa grossa determinazione insomma si vedeva. E io penso ci siano tutti i presupposti, ovviamente con il supporto delle istituzioni calcistiche, affinché il calcio femminile riprenda più quota, ma soprattutto elimini lo svantaggio rispetto anche ad altre, un'altra tipologia di calcio, insomma.
Gaia, forse un'ultima domanda prima di lasciarti, ma come mai gli Stati Uniti sono così forti, diciamo, per quel che riguarda il calcio femminile, visto che non è uno sport altrettanto popolare come in altre parti del mondo, come in Europa, come in Italia, perché le donne vanno così forti negli Stati Uniti?
Perché a loro è creata una nuova opportunità. Io leggevo varie interviste appunto di calciatrici americane, non è magari il primo sport, il più praticato, però ecco, iniziano già dall'elementario, dalle scuole, dalle scuole primarie, e quindi diciamo è un po' la base ed è anche un modo per creare questo gruppo, perché il calcio in modo particolare ti insegna come lo sport le regole. E quindi il calcio è metafora della vita, ci sono le salite, ci sono le discese, le difficoltà, le vittorie. Quindi ecco, è la base che in America è stata sviluppata e ci sono state le opportunità, ma anche le strutture, perché mancano forse anche le strutture per praticare il calcio a livello professionistico, quindi parlo di impianti, parlo di stadi e quindi se se ci sono risultati, come ci hanno fatto vedere queste donne, che sono arrivate ad essere l'ottava nazionale nel mondo, credo che insomma il calcio sia alimentato da questi fattori, da questi valori che restano.
Benissimo. Allora, Gaia Simonetti, siamo in conclusione, forse l'ultima battuta di Claudio e poi ti salutiamo.
No, ho letto e mi ha colpito, per esempio nel periodo del fascismo in Italia fu proibito il gioco del calcio delle donne e quindi fu sciolto praticamente. Vedete, sono cose appunto strane che a volte ci fanno anche capire...
Chissà in Corea del Nord se...
Esatto. No, come a volte appunto come in altri paesi purtroppo le donne debbano fare dei percorsi veramente più aspri e più lunghi per sì. Raggiungere
grazie,
la
massima
emancipazione. Allora, sono più ostacoli da superare.
Grazie Gaia Simonetti, giornalista, detto stampa, la Lega Pro, per dunque la Serie C del calcio professionistico maschile, ma insomma sì. Ormai credo che il calcio femminile si stia affermando.
Ci sono anche tante squadre femminili anche da noi.
Ah, ecco,
nostre,
vedi. Sì.
Bene, bene.
Le squadre maschili hanno anche una divisione femminile.
Buongiorno,
grazie, a risentirci.
Buongiorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno alla.
Grazie a Claudio Coppini, a voi amici per averci seguito. Appuntamento domani alla stessa ora.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.